www.edigio.it e la storia continua. Porta, finestra e tavolo. Non c'era l'elettricità e quindi non c'erano i campanelli e tanto più mancavano i citofoni, e chi avesse sino a pochi decenni fa ipotizzato i videocitofoni sarebbe stato tacciato o per pazzo o per un esaltato della vita degli extraterrestri. Così, per entrare dal portone del Rue de Ca, bisognava picà a porta. E picca che te picca, patatoc, patatoc. Così, specie sui portoni molto solidi, e più nelle case robuste ben piantato, i PDK, per non rovinarsi le nocche delle dita c'erano i famosi batire, ma a volte si battevano nelle porte anche coi bastoni, un tempo assai frequenti anche per darsi un tono d'eleganza, come il maracca col manico a maniglia e con la massima espressione della gianetta, che era un bastoncino leggerissimo in canna d'India, con pomello spesso d'avorio. Per cui un conto era più discreto picalus con la gianetta, e un conto la gianettada, una vera ammazzata a un incauto. Così il più corrente baston era un bastone col manico ricurvo, e una bella differenza c'era fra il bastonassu, il suonar colpi col bastone, e la bastonada, cioè il da via bastonad. E quando si davano botte a orbi, a bastonate, lo si diceva il da via bastonad de lira, da una libra l'una. Ves du orb che fa a bastonad. In che cosa consistevano questi battire, di cui si diceva che ogni porta l'aga el suo batire, inteso che ciascuna casa ha qualche guaio, il proprio scheletro in armadio. In una piastra di metallo, in genere di bronzo per la sua alta sonorità, con sopra un pesante ciondolo da battervi con un minimo di fatica, ma ottenendone un suono ben udibile a distanza. E come se non lo si udiva. Lo si avvertiva anche tutta la via, e molte erano le teste ad affacciarsi alle finestre o a spiare dalle fessure delle gelosie. Invece, indica di sciuri, c'era più sovente un discreto campanello a nastro, rappresentato da un finissimo e lungo nastro colorato, terminante con una grossa nappa. Il nappi, il nappel, il nappium, a secondo della grandezza di quel fiocco col grosso nodo multiplo. Tutti i lemmi usati, per la solita pungente ironia milanese, ma anche per intendere quei grossi nasi dei bevitori, rigonfi e tutti rugosi in punta. Groporent, per quella malattia degli alcolisti cronici, che i medici la chiamano rinofima. Quel nastro, scomparendo in alto nel portone, si agganciava a una cordicella che faceva oscillare una campanella a primo piano, nella tipica stanza di servizio di un domestico. La sonorità metallica del batireux veniva ripercorsa dalla cassa armonica dell'androne, che si tramutava quindi in una sorta di rullio di tamburo, tale da ridistare anche la portinara. Ed è per questo che già rappresentava anche un gran lusso delle case dei poveri, dove non era contemplato il servizio notturno dei portinai. Di solito questi battenti, posti all'altezza del viso, erano sagomati a zampa d'animale, a testa di leone oppure con forma di una mano che stringe una palla, come quelle ancora ben visibili in via Morone al numero 1, sul portone della casa del Manzoni. Lì ha sede il Museo Manzoniano al primo piano e al secondo ci sono altre associazioni culturali con un affitto simbolico al comune. Istanze che mostrano tutta la vetustà del tempo e si sa che i poesii non dan né pan né vin né luga né ghin. Ebbene, ci sono due battiere con due mani con la palla che scendono dall'alto, ma il battente del portone di destra c'è la mano sinistra e viceversa sull'altra. Non sai, potresti sbagliarti. Ma la cosa ti è parsa subito innaturale, a posizioni invertite. Sarà così anche da altre parti e lo è per errore? Non si sa. In questo caso, per la sbatataggine iniziale o nel corso di un rifacimento? Non si sa. A meno che vogliano essere l'invito ad usare per battere da un lato la mano destra e dall'altro la sinistra. È un piccolo quiz meneghino, forse banale, ma che a te pare saporito, cioè saporito. Ma sulle porte di casa, indica di ringhiera, ius di ca erano tutti in fila. I batterè non c'erano, che in casi rarissimi. Ca la grazia aveg el nom in targhetta. Insomma, era già molto. L'avere una targhetta col nome, un anonimato che, benché inesistente per gli inquilini della stessa corte, rappresentava pur tuttavia una certa protezione dagli estranei. Quegli usci, ius, da pronunciare con una bella e forte U lombarda, premuta proprio come un clacson, erano ado ant. Si aprivano a mezzo di due battute, di due battenti, incorniciate dai spal, le spalle di sostegno della porta o stipiti, per cui erano anche dette più italianizzando stipit, una voce che si pronuncia sibilando in stipit. Erano a fil di muro e si aprivano verso l'interno dell'abitazione. E per non far voler via qualcuno di passaggio sulla ringhiera, giusto di quel tanto per sfiorare i antin de veder della porta interna. Questa, infatti, era come una porta finestra, senza la luce sotto, ma col vetro che occupava ciascun battente per un buon tre quarti. La porta di vetro, ad anta unica, sarebbe venuta poi. Questo spazio fra porta di legno e porta a vetri era l'antiport, così su misura da potervisi rigirare dentro appena appena. Insomma, un vestibolo in miniatura in cui una persona grassa aveva il suo da fare per rigirarsi. Tanto che di un obeso si diceva che era gras come l'antiport d'un sciur. Le ante di legno si affrancavano all'interno coi rampun, robuste barre tonde di ferro sistemate a mezza altezza, inanellate al muro e girevoli in modo tale da poterle agganciare ad uncino in un anello fissato in ciascuna anta, un sostegno posteriore di ciascuna tenuta. La chiusura era poi assicurata dallo scorrimento del cadenas, franca su e il cadenas. A questo si diceva per intendere di far scorrere dentro le due guide da un'anta all'altra la robusta barra piatta di ferro azionabile da fuori con la chiave. Così si garantiva una sicurezza da fortino. Per terra, nell'antiporte, si sistemava il zerbin per netasipe. Alto un paio di dita, ispido, di robusta fibra di cocco. Aveva anche qualche disegno decorativo. Quando invece si trattava di uno stuoino o di un tappetino, Allora non era più El Zerbin, ma la stoietta di Pe. E fa El Zerbinot equivaleva a fare il damerino, essere insomma la spalla fidata di qualcuno, su di cui si sapeva di non poter far conto, di sapere alcunché, che tradisse in qualche modo il suo compare. Ma veniamo alla porta interna, all'us des legni, alla porta a Antin, da veder. Una di quelle ante a vetri non trasparenti, di solito opachi su un verso, si fissava al suolo con l'alza a pe, che si conficcava in una fessurina del pavimento, sagomata o no in ottone. Questo saliscendi, che si alzava di piedi all'antina, era detto anche tournel o zappel. L'altra antina a vetri invece aveva la manetta, la maniglia, con la cartella, la piastra, col bus della chave interna, con il buco della chiave interna, di solito assai più piccola e semplice di quella esterna. Anche la saradura, cioè la serratura, era più semplice, in genere del louton, cioè dottone, è caratterizzata dal tavelin, il notolino, cuntel pienton, con lo spinotto di chiusura che usciva e rientrava girando la chiave. La serratura a scatto è detta invece serradura a scroquette e non pare quasi di sentire lo scatto. E per chiudere si diceva tira adre lus, trascinati dietro la porta. Tira a rent lus, avvicina le ante alla porta. Sarà su lus, chiudilo. Dag una ciavadina, dagli un rassicurante giro di chiave. Dag una bella ciavadina, e dai buoni giri di chiave. Ed è nel far scorrere le porte che se ne poteva sentire talora il frignamente della zainera. Cioè il cigolio della cerniera sui cardini, quel tal miagolio da gattino che si lamenta e che Meneghino diciamo la lettera, un sguagnì de chanin che piange. E allora, daghi de loli, equivalente all'imperioso acqua alle corde, che risolse lo stridio, con rischio di rottura, delle corde che alzavano l'obelisco in piazza San Pietro. Ma proseguiamo nella nostra divertente descrizione del chiudere la porta. La chave alle la pace. La chiave è la pace, detto per la verità un po' con la busina per via di quella alle che più di uno scrittore aborrisce, ivi incluso il Barrella, ma che non puoi fare a meno di riportare come espressione tipica perché è molto ripetuta. Il rassicurante è il fracas di mandat, il rumore di ferraglia dei giri di chiavi. Dag una mandada alla chav. Le una serradura a do, tre, quater mandat. Ogni mandata è uno scatto del cadanaz o del cadanaz, se si tratta di una serratura più piccola o supplementare. Insomma, un giro di chiave. Ed eccoci alla considerazione di come si presenta una comune saradura, che non abbia solo del legno e il bus della chave, ma si presenti con la sua maggiore solidità, o a cartella, a piastra, o a moustache, a cassetta, descritta come un ceffo severo, il moustache, appunto. La toppa, il bus della chave, può essere protetta anche dalla bocchetta, una piastrina di protezione ricadente sul perno, e la chiave può essere un chavun, una chiavaccia pesante e ingombrante, o anche una chiavetta, lemma però riservato anche alla spina delle botti, il vin della chiavetta, è il vino spillato direttamente dalla botte, così la birra alla spina, in milanese si chiama correttamente, anche se non lo si dice perché non ci capiscono, la birra della civetta. Ma la lingua madre è sempre di una precisione estrema, ti confermava ridendo l'amico Angelo Maggioni, segretario tuttofare dell'Accademia del Dialetto Milanese. Lui che ha sempre lavorato nel campo delle serrature di sicurezza e anche una semplice CAV ha la denominazione in tutte le sue parti. Allora quelle piatte, tipo Yalet per intenderci, erano sconosciute e tutti avevano l'anello in testa, una comodità per appenderle a un chiodo o inserirle in un mazzo de chav. L'asta, se piena, o canna, se cava, che ne è il fusto o la parte lunga. E il contrach, la mappa, cioè quella parte d'incontro della serratura. Ma c'è ancora di più, anche perché la parte terminale del fusto poteva essere nel tipo a canna, anche intagliato per partecipare al congegno interno della serratura, e questa estremità veniva indicata come il moulinel, cioè il mulinello, così come quel pallino che non di rado sormontava in alto l'anello, aveva anch'esso il suo nome proprio, era un pourin, se a pallino, o bouton, se schiacciato a bottone. Allora devi prendere fiato per la soddisfazione di aver deposto questa terminologia che pochi conoscono, ma che tanto ti dà piacere di essere riuscito a rintracciare. E girata la chiave, ecco che, aperte le antenne di vetro, entriamo finalmente in uno di quei caratteristici bilocali che sono stati la dimora di molti nostri antenati. Dalla ringhiera in cucina e d'infilata alla camera da letto che si affaccia sulla via. Importanti per la reazione erano non solo gli alti soffitti e la presa d'aria ascendente della cappa del camino, ma anche i fenester, le finestre, ridotte all'essenziale, una per la cucina e una per la camera da letto, a volte trasformata in un fenestron, o porta finestra con una ringhieretta a fil di muro e senza balcone. O mangia sta menestra, o mangia sta menestra, o salta sta finestra. C'è poco da scegliere. O accetti le cose che stanno, o ti conviene buttarti di sotto. Ma anche non esagerare, cioè d'un bus fa una finestra, cioè d'un buco fare una finestra. Senza forse, il famoso esame finestra era per noi abituale. Il vedere le cose alla luce naturale, specie il colore delle lane e delle stoffe, ci veniva istintivo. Non avete mai osservato per le vie i negozianti di tessuti uscire sul marciapiede con la pezza in mano per esporne il vero colore alla luce del sole? El fa forlonia. Una sorta di mania anche quella, che si considera poi che la maggior parte dei vestiti viene indossati in locali chiusi e per la strada è molto spesso coperta da soprabiti o cappotti. A causa dei muri spessi di una volta, non di rado, c'era un vano di accesso a strombadura verso la finestra. Ma tenere a mente alcuni particolarmente evidenti in certe ville e castelli, in cui trovano posto persino delle panche a muro, su cui sedevano le dame a fare scialletti e ricami. Quel vano è la luce della finestra, e il riquadro dell'intagliatura ne è lo squarch, cioè l'apertura a squarcio. L'intagliatura interna in legno è la pedegalla, su cui posano i spal, gli stipiti laterali, e l'architrav in alto, e la sporgenza in fuori del davanzale è il escos della finestra. A causa dell'alto costo dei vetri, i vetri di Finestar erano dei riquadri, non solo per essere più robusti, ma anche per costare meno in casi di riparazione. E già i vetri rappresentavano un lusso, anche se non lisci e magari con qualche bolla d'aria interna. Rispetto alla stemegna, la tela di lino impregnata di resine delle vecchie finestre di un tempo. La stemegna, anche se troviamo scritto stamegna, aveva la trasparenza opalescente e giallastra dell'onice, ma era un materiale decisamente molto economico, tanto che permane in alcuni nostri detti. Le un stamegna significa che è un risparmioso, anche se ha attaccato alle cose vecchie, perché, sinché durano, rappresentano un risparmio. Le inciste menia che la slongaria anche l'acqua, una sentenza lapidaria, al pari di quelle, e il ten sarà sui yeux per risparmiare anche la vista. Le adrea fa il cunt se vale la pena de spend el fia. Le finestre poi, nei tempi, erano assai più piccole delle attuali. Finestrella, fenestruin, una specie di pertugio più che un finestrino, soprattutto nelle camere da letto per un'evidente questione di riscaldamento. I fenestrorin erano anche detti in gergo domestico boffette per lo spifero d'aria di cui spesso erano a causa. Ora da noi sussistono solo come prese d'aria nei gabinetti esterni, ancora non del tutto soppressi, ma questa è una certa curiosità storica. Sui monti dell'Alto Lago Maggiore, nelle camere da letto delle vecchie case di stile valser, vengono mantenute aperte anche quando si sta morendo qualcuno, perché la sua anima trovi una via d'uscita verso il cielo. Le finestre sono chiuse dalle persiane a listelli inclinati verso il basso. Noi le chiamiamo i gelosii, forse perché rappresentano uno spioncino ideale per le persone gelose e ficcanaso. All'interno, gli antin de veder hanno una manetta, una maniglia girevole che comanda la spagnoletta, cioè un catenaccino scorrevole alla spagnola, sporgente sul profilo interno e incastrato, e allora quasi invisibile a maggetta, cioè a macchia. E poi, per ostruirne la luce, ci sono due ante ad asse di legno, l'anta scura, molto spesso snodata e chiudibile in più tratti, ante snuda o anta libera, affrancabile all'interno con il rampon di ante. Una lunga barra piatta di ferro pendente alta da un lato e movibile a tergicristallo in diagonale verso il passante di ferro e dall'altra anta. Insomma, non c'erano né tapparelle né veneziane, ma la chiusura delle finestre era tenuta di luce completa in modo molto semplice. Si noti poi che, allorché c'era qualche morto in casa, si usava tenerlo sul lettone per i classici 2 giorni legali, con il fazzoletto annodato sotto il mento, perché la mandibola non si rilasciasse, e le mani incrociate sul petto con una corona del rosario o un simbolo o un piccolo crocefisso. Spesso questi oggetti sacri si mettevano già in mano al moribondo quando eggiugava la murra col fià o el dava un sen de pobbia, un segno di pioppo, legno delle casse da morto. E per non fare che il corpo si arcuasse a gondola, lo si posava su una di queste ante scure posta sotto il lenzuolo. L'usanza, questa, oggetto anche di uno degli scherzi più spassosi, ma anche grossolanamente macabri, dell'antivigilia di Natale. Il riferimento fra italiano anti e il milanese anta sin troppo chiaro. Ma anche lo scherzo capitava in piena festività familiare e consisteva nel mandare qualche scioccherello, e qui i termini meneghini si sprecano, dal bagian al bacol, al bamba, al tabalori, eccetera, a portare per favore in tutta fretta un'anta scura nella tal casa, dicendo che gliel'avevano mandata d'urgenza. Immaginatevi lo stupore prima che gli scongiuri, e gli scongiuri poi, e come quel poveretto di un portatore rimanesse scornato, ma anche non potesse offendersi più di tanto. Fesso e marziato, dicono i meridionali. Beck e bastonà, diciamo noi. Un doppio scherzo. S'era su quel buffet, si sentiva anche dire di sovente, perché in quel tempo in cui la tubercolosi, l'ettisia, era dilagante e si temevano in modo particolare gli spifferi d'aria. Aria de filidura, aria de sepoltura. Serra sui la finestra, che ghe un vente che fa sbatti gli antin. Si note che le antin sono quelle fragili di vetro. Ven su un stravent. Se scepeni veder. Questo se c'era vento, ma se c'era anche un caldo soffocante, allora era gioco forza cercare di lasciar correre un po' d'aria, anche se era sempre meglio franca su gli antin. Allora si lasciavano la porta e le finestre ambà appena accostate, propriamente sdoppiate, o in busirella, aperte un poco di più con una fessura evidente. Gli occhi in busirella sono gli occhi a fessura di chi è alticcio, e la busirella è anche la fessura delle cassette postali. E com'erano i pavimenti di quelle povere case, quando anche le piastrelle erano già considerate un lusso? Non più ad assi di legno, come nei tempi eccessivamente remoti. Ma c'era una pavimentazione a mattoni, una mattonata assai solida e isolante. I mattoni più piccoli, ma sempre diversi dai classici quadrei o bernardin, che sono i mattoni da costruzione per via dell'essere più sottili di spessore e più ampi di superficie, avevano nomi diversi a seconda dell'ampiezza. I medun erano quelli poco più grandi di un paio delle attuali piastrelle. I tavel erano pur sempre rettangolari ma più ampi, e i tavelun quelli di ancora maggiore dimensione. Venivano ben cementati o gessati. Il famoso calma e gess sta per rabberciare con calma, ingessando bene tutte le fessure e le screpolature anche dei muri, per impedire l'entrata dei bordoc, gli scarafaggi assai diffusi in un tempo, o far da ricettacolo a raggruppamenti di altri insetti o coleotteri, un roche de bisite o de vaquette. Potevano essere anche di una pasta sul naranz, cioè sull'aranciato, o rousse come la brasa, rossi come la brace, o anche screziati in rosso e bianco, e questi erano i tavelun de Maggia. Se ne ponevano un giro in parallelo sui muri e poi all'interno in file diagonali, talora con cornicette a listarelle più esili per bellezza, ma perdevano la lucentezza della cera data a oli de Gumbel, e si opacizzavano ripulendo le macchie con l'acqua rasa, l'acqua ragia. E così, di quando in quando, in genere a Pasqua, se ne rinvigoriva colore dando sopra il roussin, una vernicetta rossa splendente, che era però da lasciare asciugare a lungo prima di camminarvi sopra. Le pareti non avevano colori, se non di rado, perché si preferiva il bianco della pulizia. E il maestro della sbiancadura era il sbianchin, e ghe fo sbiancà la faccia. Ecco, significa che hai tale cose da dire a quel tale da farlo impallidire.